Leggiamo insieme dal capitolo 5 dell'Epistola di Paolo ai Galati, dal versetto 16. Galati, capitolo 5, versetto 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Questa mattina guarderemo agli ultimi due aspetti del frutto dello Spirito, così come sono menzionati dall'Apostolo Paolo in questa lista. Cioè, guarderemo e considereremo le virtù della mansuetudine e dell'autocontrollo. Mansuetudine e autocontrollo. E anche della mansuetudine e dell'autocontrollo bisognerà che ne parliamo ponendoli in una luce biblica, perché dobbiamo abbandonare i cliché, i modelli ai quali siamo abituati. Chi è una persona mansueta? Chi è che definireste così? Quella persona, quell'uomo, quella donna è una persona mansueta, è mansueto. Magari quando pensiamo a una persona mansueta ci viene in mente qualcuno che non reagisce mai, dice sempre di sì, non fa sentire la sua voce quando magari il diritto, il suo diritto o anche quello altrui viene calpestato. Magari ci immaginiamo che una persona mansueta è una persona che evita i litigi e le contese, prendendosi sempre la parte peggiore e rimane appunto in silenzio al cospetto di qualunque prevaricazione, di qualunque sopruso che subisce. Insomma, chi è una persona mansueta? È una persona che è più passiva dello zerbino sul quale ci si pulisce i piedi prima di entrare in casa, una persona tutto sommato leggera e inoffensiva come una piuma. Molti pensano così. E infatti da molti la mansuetudine è scambiata per debolezza, per pusillanimità, per vigliaccheria. Raramente la mansuetudine nel mondo, pensiamo nel lavoro, nel commercio, eccetera, viene considerata una virtù. I mansueti sono quelli che soccombono. E chi è una persona che si sa controllare? Magari vi viene forse in mente qualcuno dal carattere glaciale, dal volto inespressivo, dallo sguardo severo. Magari una persona che direte quella o quella ha un grande autocontrollo. È una persona che rimane impassibile, o magari quasi impassibile, magari che sommuove il sopracciglio quando succede qualcosa di grave. Una persona che rimane impassibile o quasi, qualunque cosa accada, che non mostra mai né in pubblico né in privato i propri sentimenti, o che, peggio ancora, e ce ne sono di queste persone che almeno appaiono così, perfino al cospetto di terribili tragedie mantiene quell'espressione serafica che magari fa innervosire ancora di più i comuni mortali. Certo, queste sono esagerazioni dinanzi alle quali si ride o si sorride, ma temo che in questo campo siano poche le persone che pensano in modo biblico e che sono capaci di descrivere la vera mansuetudine e il vero autocontrollo. Quindi vediamo che cosa significa: il frutto dello spirito è mansuetudine, il frutto dello spirito è autocontrollo. In altri termini, coloro che sono ripieni dello spirito, coloro che vivono una vita nello spirito, sono persone mansuete e temperate o temperanti, che si sanno controllare. Prima di tutto, la parola mansuetudine è un sostantivo che troviamo 11 volte nel Nuovo Testamento e generalmente viene tradotto mansuetudine, ma ci sono due punti in cui viene tradotto anche diversamente, con dei sinonimi. In realtà non è sbagliato, perché è una parola che ha vari significati. Per esempio, in Tito 3:2 troviamo questa parola, che però viene tradotta in modo diverso, viene tradotto come gentilezza, gentilezza. E infatti dice che raccomanda Paolo a Tito che i credenti siano sottomessi ai magistrati, alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicono male di nessuno, che non siano litigiosi, ma che siano miti, mostrando grande mansuetudine, lo stesso termine greco che qui viene tradotto, grande gentilezza nei confronti di tutti gli uomini, verso tutti gli uomini. Giacomo anche lui usa questa parola e viene tradotta addirittura in un modo ancora diverso. In Giacomo 1:21 dice: perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, che può salvare le anime vostre. Il termine dolcezza è appunto mansuetudine, la stessa parola che è tradotta mansuetudine altrove. Quindi qui indica un atteggiamento mostrato dalla persona nei confronti di Dio e di coloro che lo istruiscono o la istruiscono sulle cose di Dio. Quindi questo aggettivo, questo nome è riferito, è riportato più volte, a volte tradotto anche gentilezza e dolcezza, ma poi c'è l'aggettivo mansueto, mansueto, che è usato due volte nel Nuovo Testamento e tutte e due le volte è riferito a Gesù. Una volta egli stesso disse: imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. E un'altra volta l'Evangelista Matteo, riportando una profezia dell'Antico Testamento, una profezia di Zaccaria, parla di Gesù che su un puledro d'asina è il re Mansueto che va a Gerusalemme. Vi ricorderete, questi riferimenti si trovano in Matteo 11:29 e Matteo 21:5. Anche Paolo parla della mansuetudine di Cristo. Infatti in Prima Corinzi 10 dice: non voglio infatti che ignoriate, fratelli, scusate, credo che sia Seconda Corinzi 10:1, non vorrei sbagliarmi, ma comunque parla della mansuetudine di Cristo, sì, Seconda Corinzi 10:1. Io Paolo vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo. Quindi che cos'è la mansuetudine? La mansuetudine, come noi la vediamo espressa nel nostro Signore Gesù Cristo, e vedremo degli esempi, ma biblicamente definita, può essere spiegata come la qualità spirituale di chi accetta l'operato di Dio, riconoscendolo come buono e giusto, senza resistere e senza disputare. Prima di tutto, la mansuetudine è una virtù che è riferita a Dio. Ed è ovviamente chiaro che per poter essere mansueti bisogna avere fede in Dio, fiducia in Dio, fiducia che Dio è, che Egli è il Creatore, che Egli è il Dio della provvidenza e che quindi si prenderà cura di noi sempre, in qualunque circostanza, e quindi con mansuetudine accetteremo le sue direttive sagge e le sue opere, anche quando queste ci possono creare disagio e sofferenza. Io sono mansueto, ha detto Gesù. E infatti Gesù è l'esempio della vera mansuetudine. Infatti nessuno come Gesù accettò pienamente e con gioia e con partecipazione la volontà del Padre per lui. Gesù ha insegnato a pregare: Padre nostro, sia fatta la tua volontà in terra così come è fatta nel cielo. Ma Gesù è colui che, vi ricordate, in una circostanza disse ai suoi discepoli, trovate questo in Giovanni 4, il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. E nel Getsemani, quando si trovò al cospetto della prova più severa della sua vita, quando stava per salire sul Monte Calvario, dove sarebbe stato crocifisso e non solo avrebbe sofferto pene corporali indicibili, ma soprattutto sarebbe stato coperto dalla ira di Dio perché prendeva su di sé il peccato di tutto il suo popolo, nel considerare l'orrore di quel momento nel Getsemani, spaventato, provato, per 3 volte, vi ricordate, pregò: Padre, se è possibile, fa che questo calice passi oltre a me. Ma aggiunse: però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quindi Gesù è l'esempio della mansuetudine definita in questi termini: l'accettazione dell'operato di Dio, riconoscendo che è buono, giusto, e senza disputa, senza resistenza, esprime la sua volontà, esprime il suo desiderio, ma accetta la volontà del Padre. Egli fu mansueto, fu gentile, se volete fu dolce, nei confronti di ogni tipo di persona. È stato chiamato l'amico dei peccatori, perché era gentile, è stato gentile perfino nei confronti di persone che umanamente non meritavano alcunché. Quando quella donna, che era conosciuta per essere una prostituta, andò a bagnare i suoi piedi con le lacrime e asciugarli con i capelli, Gesù ebbe buone parole per lei. Fu gentile con le donne, fu gentile con i bambini quando i discepoli li volevano cacciare via come degli ostacoli o un disturbo nei confronti di Gesù. Si prese un bambino in braccio e disse: dovete diventare come lui se volete entrare nel regno dei cieli, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me. Fu gentile e mansueto nei confronti di tutte le persone, in particolar modo dei derelitti e degli emarginati. Ma questo non significa che Gesù era una persona debole e, come ho detto prima, uno zerbino sul quale tutti potevano strisciare i propri piedi. Infatti, se nessuno come Gesù fu così mansueto, gentile, dolce nei confronti di tutti gli uomini, nessuno come lui denunciò il male con grande forza. Vi ricordate, abbiamo parlato della bontà di Giuseppe d'Arimatea, che davanti a un processo illegale e ingiusto non stette in silenzio. E così è la mansuetudine di Cristo. Gesù è mansueto nei confronti di Dio, gentile nei confronti degli uomini, ma è capace di rimproverare gravemente e usare parole molto dure nei confronti di scribi, di farisei, di gente che cancellava la parola di Dio imponendo le tradizioni degli uomini. Denunciò il male chiamando le persone perfino razza di vipere, parlò dell'inferno e della condanna. Tuttavia, nelle parole che usò, anche quando usa le parole più dure, noi non scorgiamo mai cattiveria, né la frustrazione di chi reagisce con violenza per mascherare il dolore procurato da un'offesa ricevuta. Noi generalmente reagiamo quando veniamo offesi, e la nostra reazione stizzita e deriva dalla frustrazione. Chissà cosa vorremmo fare a quella persona. Siccome non glielo possiamo fare, allora la cerchiamo di trafiggere con le parole. Gesù parlò sempre come un uomo animato da uno zelo ardente per la gloria di Dio, piuttosto che per il proprio benessere personale. E sebbene fosse Dio pienamente, agì sempre non per il proprio tornaconto personale, ma per la gloria del Padre suo che lo aveva mandato. Infatti la differenza tra la forza nel denunciare il male e l'arroganza di chi vuole imporre la propria volontà sta proprio qui. Molte volte una persona mansueta, che però denuncia il male, può usare le stesse parole, può avere le stesse espressioni del volto, può avere lo stesso tono della voce di chi non lo è, ma la motivazione per cui il mansueto dice certe cose e si comporta in un certo modo, la motivazione, io sono mansueto e umile di cuore, Gesù ha detto, La motivazione è diversa. La mansuetudine non ci fa sentire frustrati per non essere riusciti a realizzare i nostri progetti. La mansuetudine è capace di soffrire e si addolora perché? Perché il nome di Dio, la sua verità e la giustizia non sono glorificati. Gesù è mansueto, e un mansueto come Gesù può anche adirarsi e usare parole dure, ma attenzione, lo fa con motivazioni sante e pure. Egli desidera ardentemente la gloria di Dio. Quando rovescia i tavoli dei cambiamonete, quando denuncia l'ipocrisia dei farisei, quando perfino si rivolge con parole taglienti a Erode. E Gesù è l'esempio della mansuetudine perfetta, ma Gesù è anche l'esempio della temperanza, dell'autocontrollo. Infatti, che cos'è l'autocontrollo? Solo tre volte viene menzionato nel Nuovo Testamento, e viene menzionato per tre volte riferito agli uomini. Per esempio, vi ricorderete il passo che qualche mese fa ha predicato il pastore John Price a Piazza Armerina, no? Quando Paolo, davanti a Felice, predica il Vangelo e predica, capitolo 24 degli Atti degli Apostoli, il versetto 25, parlando di temperanza, di giustizia, di temperanza e del giudizio futuro. Giustizia, temperanza e giudizio futuro. La parola temperanza è appunto autocontrollo. Quest'uomo Felice, sappiamo che era lontanissimo dall'autocontrollo. Il frutto dello spirito è autocontrollo. E troviamo un'altra menzione di questo sostantivo in Seconda Pietro 1:6, dove Pietro parla delle virtù che dobbiamo aggiungere alla fede e alla conoscenza. Dobbiamo aggiungere, dice Pietro 1:6, l'autocontrollo alla fede, la conoscenza, l'autocontrollo. Cioè è una virtù che deve essere presente nella nostra vita, e quindi in particolar modo si riferisce alle nostre relazioni come esseri umani, al nostro comportamento. La scrittura non conosce un senso ascetico o repressivo nei confronti della vita e delle sue varie attività, che in seguito è stato attribuito a questo sostantivo, la persona temperante, la persona che si autocontrolla è quella persona che digiuna tre volte a settimana, che vive una vita frugale, che magari abbiamo questa idea della vita monastica, no? No, la scrittura non parla dell'autocontrollo in questo senso, tant'è vero che perfino Gesù venne rimproverato di essere un mangione e un beone, no? Di essere una persona che non era così morigerata, che non era frugale nei suoi comportamenti. Eppure la scrittura, se non parla in questo senso, descrive dell'autocontrollo come il frutto di una vita disciplinata, attiva, positivamente rivolta verso le cose eccellenti, che sa e che riesce a fare a meno delle cose vane che distraggono e che distruggono l'utilità. E ancora, anche in questo, Gesù è un esempio di autocontrollo. Se considerate la vita di Gesù, prima di tutto la vita emotiva di Gesù, perché Gesù provò tutti i sentimenti di cui l'animo umano è capace. Il grande Benjamin Warfield disse: la realtà dell'umanità del Signore Gesù Cristo comprende in sé la sua soggezione e a tutte le non peccaminose, cioè Gesù ha conosciuto tutte le emozioni umane non peccaminose. Ce ne sono alcune, o tutte le emozioni umane possono essere contaminate dal peccato. Gesù le conobbe tutte: amore, gioia, speranza, compassione, ira, tristezza, affetto, zelo, gelosia, paura, tutte. E nella sua piena umanità, Gesù non fu come quei filosofi dell'antichità, si chiamavano stoici, che avevano come ideale di vita il raggiungimento dell'apateia, cioè l'assenza di passioni, l'assenza di sentimenti. Per queste persone il filosofo, la persona veramente saggia, era colei che non si smuoveva, rimaneva impassibile davanti a qualunque circostanza. Gesù non fu così. Gesù rise, Gesù pianse, Gesù esultò e si impaurì mortalmente, perfino, in modo talmente intenso che la sua preghiera fu così profonda che gocce come di sudore, di sangue, caddero dalla sua fronte. Vi ricordate nel Getsemani, quando disse: l'anima mia è oppressa da una paura mortale. Gesù non ebbe paura nemmeno di mostrare i suoi sentimenti in pubblico. Davanti alla tomba di Lazzaro pianse. Quando entrò nel tempio, come pensate che abbia messo sotto sopra le cose, no? Dando un calcetto ai piedi dei tavoli, no? Immaginiamocelo con la furia dipinta sulla faccia, alzare la voce e fare un macello, come si dice, perfettamente umano, però santo nel farlo. Quindi Gesù mostrò anche l'intensità dei suoi sentimenti anche in pubblico, però questo non lo portò mai a perdere il controllo di sé e abbandonandosi ad eccessi, per esempio, di severità. Vi ricordate quando Gesù non fu accolto in una città della Samaria? Erano giudei, lui e i suoi discepoli gli dissero: no, non c'è posto per voi. Vi ricordate quale fu il consiglio dei discepoli? Signore, vuoi che preghiamo come fece Elia, che facciamo cadere fuoco dal cielo così li bruciamo tutti a queste qua? Vi ricordate la risposta di Gesù? Gesù disse: voi non sapete di che spirito siete, non avete il frutto dello spirito, che è anche autocontrollo. In un'altra occasione Pietro tirò fuori una spada per colpire quelli che volevano arrestare Gesù, ma Gesù è mansueto, è sottomesso alla volontà del Padre e il suo arresto fa parte di questa volontà, e gli dice: Pietro, rimetti la spada nel fodero, non lo sai che chi ferisce di spada perisce? Quindi Gesù si controlla, non perché non potrebbe fare, non perché non potrebbe fare. Infatti nel Getsemani, e particolar modo alla alla croce del Golgota, noi lo vediamo piegarsi in perfetta umiltà alla volontà del Padre e dichiarare di non volere usare la potenza e l'autorità che gli erano propri, sempre nello stesso passo in cui rimprovera Pietro dicendo rimetti la spada nello spirito, Matteo 26:52, quello, Matteo 26:53 dice, non lo sai tu, che se io volessi potrei pregare il Padre che mi manderebbe 12 legioni d'angeli. Autocontrollo. Se io volessi, ti potrei strozzare. Non lo faccio. Se io volessi, potrei liberarmi da questa situazione. È stato giustamente detto più volte che non erano i chiodi a tenere Gesù attaccato alla croce, ma la sua determinazione a compiere la volontà del Padre fino alla fine. Autocontrollo. Se sei figlio di Dio, scendi giù. Ora Gesù è figlio di Dio, ma non risponde alla provocazione. Non che non potesse scendere giù, ma non volle scendere giù di croce. Quindi guardiamo la perfezione della mansuetudine e la perfezione dell'autocontrollo nel nostro Signore Gesù Cristo e in noi, nei discepoli di Cristo, la mancanza di mansuetudine e di autocontrollo rivelano la miseria della fede cristiana e del nostro discepolato. Gesù, vi ricordate, in quel bellissimo passo in cui invita gli uomini ad andare a Lui, dice così: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Essere discepoli di Gesù significa sicuramente andare a Lui, ma Gesù non ci invita ad andare a Lui e basta. Gesù ci invita ad andare a Lui, ma ci dà anche un programma. Venite a me, è seguito da imparate da me. C'è un programma. Imparate da me. Gesù ci invita, ci dà un programma e ci dà un modello. Imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. Venite, imparate, diventate come me. Diventate come me, mansueti e umili. E non ci parla soltanto del regalo che Lui ci fa. Venite a me voi tutti che siete affaticati, stanchi, e io vi darò. Ma ci ricorda anche quali sono le nostre responsabilità. Venite a me e imparate da me, e poi voi troverete. Vuol dire che dobbiamo cercare, e che troveremo dopo aver cercato, dopo essere andati, dopo aver imparato. Quindi è necessario che noi, per essere discepoli di Cristo, mostriamo questa mansuetudine e questo autocontrollo. E come possiamo diventare mansueti e temperanti? Fratelli, non è qualcosa che noi possiamo fare mediante i nostri soli sforzi. È il frutto dello Spirito che è mansuetudine e autocontrollo. è il dono della grazia di Dio, è la virtù del sangue di Cristo, è la potenza dello Spirito in noi, e perché noi dobbiamo essere mansueti e umili nel cuore, e questa è la parte più intima e più personale del frutto. Queste virtù hanno certamente un risvolto pubblico, la mansuetudine e la temperanza, ma la loro manifestazione comincia nel segreto del cuore. Com'è che possiamo essere mansueti e temperanti? Se siamo mansueti e temperanti nei nostri pensieri, nel nostro cuore. Un pensiero o un desiderio fuori controllo, se è conservato e coltivato, produce una reazione a catena. E noi spesso vediamo solo l'eccesso, ci rammarichiamo solo quando giungiamo all'estremo. Ma da dove deriva quell'estremo? Da dove deriva quell'esplosione? Da dove deriva quell'azione, quelle parole? Da dove vengono? Gesù l'ha detto, quelle parole, se escono dalla bocca, perché sono nel cuore. Noi ci rammarichiamo quando giungiamo all'estremo, ma sono sempre i pensieri, i desideri, ciò che è nell'intimo del cuore che deve essere controllato, sottomesso e ridotto all'ubbidienza di Cristo. L'autocontrollo e la mansuetudine sono virtù che prima di tutto risiedono nel cuore. Non è un comportamento in un certo modo, non è una maschera. Non è una facciata. Se ci mettiamo la maschera, possiamo anche cacciare la lingua fuori sotto la maschera, nessuno la vede. La maschera magari è sorridente e noi possiamo essere arrabbiatissimi, ma non è questa la mansuetudine e l'autocontrollo cristiano. Mansuetudine e autocontrollo controllo costituiscono però il campo di battaglia di tutta la vita. Cioè non saremo mai pienamente mansueti, non saremo mai pienamente capaci di controllare noi stessi. È una disciplina. Nella mia vita ho cominciato a predicare la parola di Dio molto presto, anche quando ero un giovane credente. E la mia prima predicazione, la prima predicazione, non so se si possa chiamare, definire una predicazione, ma comunque la prima volta che in pubblico ho parlato della parola di Dio, il mio testo è stato questo: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Penso che se c'è stata una qualche misura di successo, molto piccola, nella mia vita e nel progresso nella santificazione, sia dovuto a questo, al fatto che fin da principio ho preso sul serio la necessità di vivere una vita disciplinata affinché si potesse ottenere, si possa ottenere l'autocontrollo e tenere sotto freno le passioni della nostra carne. Vorrei dirvi che oggi mi trovo in una condizione migliore, che la battaglia non c'è più, ma non è così. La battaglia dura tutta la vita. La nostra carne non muore, e la nostra tendenza a battere l'aria non cessa. E quindi anche la necessità di vigilare, di essere attenti, la necessità di tenere a freno le nostre passioni, di correre in modo da riportare il premio. Fratelli, io sono un convinto assertore della perseveranza dei santi. Cioè io credo che tutti coloro che sono stati chiamati e salvati da Dio persevereranno fino alla fine. Ma io non credo nella perseveranza dei membri di Chiesa. Vale a dire che se fai parte di una chiesa cristiana evangelica, chiamatela come volete, pentecostale, dei fratelli, riformata, battista, ne automaticamente persevererai fino alla fine. No, qui Paolo parla di questa possibilità mal tradotta in questa versione, squalificato. Qui Paolo dice che c'è la possibilità di essere tagliati via, buttati fuori. E se non c'è disciplina, se non c'è temperanza, se non c'è ricerca della santità, controllo di noi stessi, delle nostre passioni, c'è questa possibilità. C'è questa possibilità di finire condividendo la sorte degli ipocriti. Vi sono grandi svantaggi nell'incapacità di controllarsi. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 16, dice: la persona, l'uomo, che non sa dominare se stesso, che non ha autocontrollo, è una persona che fa dei danni, è una città smantellata, priva di mura. Dall'altra parte dice Proverbi 16:32: chi è lento all'ira vale più del prode guerriero, e chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Mentre un uomo che non si sa padroneggiare è una città smantellata, priva di mura. Quindi chi cammina nella via della mansuetudine percorre anche quella del dominio di sé. Il contrario è percorrere una via di autoindulgenza, di abitudine a ciò che è male, di tolleranza, di costante ricerca di qualcosa di più. E questa è la dinamica che porta a tutte le dipendenze e alla incapacità pratica di tornare indietro. Per quale ragione i nostri figli devono sempre essere frenati nelle tendenze verso il male? La parola del Signore ci ordina di guardarci non solo da ciò che è male, ma da ciò che appartiene a quel regno o porta verso quel regno, ciò che è apparenza del male. Perché il peccato è come la droga: quando viene gustato la prima volta ci si può anche illudere di poterne fare a meno, e non è necessariamente indispensabile ritornarci la seconda volta, ma apre una via che è una via di abitudine, è una via di tolleranza. E per avere lo stesso effetto devi aumentare la dose e quindi crea dipendenza. È un po' come l'alcol: cominciate a bere un bicchiere di vino al giorno costantemente però, e aumentate lentamente la dose sempre di più, vedrete che lo reggerete benissimo, ma non ne potrete fare più a meno. Cominciate a prendere l'abitudine a guardare certe cose e vedrete che quel guardare dopo un po' non basterà più, cercherete qualcosa di più e qualcosa di più. Com'è che le persone cadono nelle perversioni sessuali più assurde? Si comincia con la pornografia, si nutre questa passione, e per ottenere lo stesso grado di soddisfazione si va sempre più oltre. E noi vediamo come c'è gente che rimane, oggi si parla di dipendenza dal sesso, gente che non può sopravvivere a una vita normale, malata. Dobbiamo imparare che questa è la dinamica che porta a tutte le dipendenze, all'incapacità pratica di tornare indietro. Si parla oggi di dipendenza dal gioco. Avete mai visto, entrando in un posto, quanta gente, uomini, donne, giovani, anziani, spendono decine, centinaia di euro, alcuni addirittura tutta la pensione, alle macchinette, al poker elettronico? Com'è che si... Io ho conosciuto un ragazzo, aveva 18, 19, 20 anni, era già, mostrava i segni di una malattia in questo senso. Veniva a scuola, e all'epoca non c'erano i computer, e durante le ultime ore del sabato pomeriggio, quando c'era solo la schedina, e si giocava la schedina a quell'epoca, le ultime ore del sabato mattina a scuola erano trascorse a sviluppare sistemi del totocalcio. Forse voi vi ricorderete le 8 colonne, no? in copia carbone. Poi ho scoperto che la sera andava a giocare a poker. Insomma, la sua vita oggi, a 20-30 anni di distanza quasi, è distrutta. Aveva messo su una famiglia, è dovuto scappare via, debiti di gioco, la malavita che lo inseguiva. Adesso non si sa più dov'è. Si comincia con poco. Ma una passione coltivata e alimentata porta alla distruzione. E perciò dobbiamo imparare a vigilare, a moderarci e in qualunque cosa ad avere delle pause di riflessione. E queste cose saranno utili per evitare catastrofi, e per questa ragione è necessario che ci siano continui richiami da parte di educatori, genitori, pastori, che possono sembrare pedanti e fastidiosi, ma che giovano al bene di chi li riceve. L'uomo che corregge alla fine sarà più stimato e apprezzato di chi dà abbondanza di baci. E dobbiamo essere temperati e mansueti con tutti, con chi sbaglia. Lo vedremo al capitolo 6, Paolo dice ancora ai Galati: se uno è stato colto in peccato tra di voi, voi rialzatelo con mansuetudine. Dobbiamo essere mansueti e temperanti con i fratelli, dobbiamo essere nei confronti di ogni persona, i pastori devono esserlo con chi sbaglia, chi insegna cose sbagliate. L'apostolo Paolo dice a Timoteo: il servo di Dio non deve litigare, deve correggere con mansuetudine chi sbaglia, sperando nell'intervento di Dio. Dobbiamo esserlo nei confronti di Dio, nelle circostanze dolorose, nelle prove. Giacomo 1,21 e prima Pietro 3,15. Allora, due o tre parole per concludere con qualche applicazione. Dobbiamo coltivare, ricercare e vivere nella mansuetudine e nell'autocontrollo. Perché Gesù ha detto che i mansueti sono beati. Beati i mansueti, Matteo 5,5. E beati anche quelli che si sanno moderare, anche i temperanti, perché la moderazione in ogni cosa è salute per il nostro corpo, è fedele testimonianza del carattere divino ed è causa di gioia per noi stessi e per altri. La vita spericolata è vita pericolosa e dannosa per sé e per gli altri, ed è anche una vita sprecata. che disonora a Dio perché disprezza e fa cattivo uso dei suoi doni più preziosi. Abbiamo la regola della temperanza, la regola della mansuetudine nei 10 comandamenti, nelle beatitudini, nel frutto dello Spirito. E in Seconda Pietro 1, dal versetto 3 a 10, abbiamo un programma perfetto degli imperativi che si poggiano sugli indicativi. Ma vi dicevo due o tre parole di applicazione, veramente ho concluso. Come possiamo essere mansueti e temperanti? La prima cosa, fratelli, dobbiamo poggiare la nostra fiducia in Dio. Senza la fede in Cristo, senza la nuova nascita, senza lo Spirito Santo, senza un cuore nuovo, noi possiamo apparire in un certo modo, ma non esserlo. Ma secondariamente dobbiamo dedicarci alle discipline spirituali, la lettura della Scrittura, la meditazione, la preghiera costante, l'ascolto della parola, la frequenza diligente dei culti, la comunione cristiana, l'esortazione continua, la vigilanza gli uni nei confronti degli altri e su noi stessi, il silenzio, la riflessione dinanzi a Dio. Queste cose sono vitali, sono importanti. Dobbiamo, se vogliamo essere mansueti e temperanti, dobbiamo coltivare una coscienziosa attività di studio e di attività fisica. Si scrivono libri in numero infinito e molto studiare è una fatica per il corpo. Lo studio è utile, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di una costante attività fisica. Io trovo di essere più attivo mentalmente quando sono fisicamente in migliore forma. Dall'altra parte, quando sono sovrappeso, anche la mia mente ne risente. E sapete, fare attività fisica è una grande disciplina. Dobbiamo programmarla, dobbiamo ritagliare il tempo, dobbiamo... Così lo studio. Lo studio è una disciplina severissima. Studenti, lo sapete bene, lasciate lo studio per un po' di mesi, riprendetelo dopo un po', la vostra mente vaga. Oppure provate a studiare con telefonino acceso, il computer davanti, e vedete cosa concludete. Lo studio, così come l'attività fisica, sono delle severe discipline. Se vogliamo imparare a controllarci, dobbiamo seguire questa via della disciplina. Il riposo, la riflessione. In certi momenti bisogna stare fermi e fare niente. Non è perdita di tempo. È ricaricare le pile, come per usare una metafora molto comune nel nostro tempo. Dobbiamo anche imparare a limitare la nostra esposizione all'informazione. Quanto stiamo davanti ai video, quanti telegiornali vediamo, quanta televisione vediamo, quanto intrattenimento usiamo, film, musica. Queste cose non sono male in se stesse, ma possono prendere il sopravvento nella nostra vita. E a volte anche il lavoro può farlo. E dobbiamo considerare molto con profondità la dinamica dell'idolatria e delle dipendenze che oggi hanno molte più sfaccettature del passato. Il frutto dello Spirito è anche mansuetudine e autocontrollo. Non è accettabile che noi come cristiani siamo incapaci di controllare noi stessi e privi della virtù della mansuetudine. Che Dio, lo Spirito Santo, possa operare in noi affinché possiamo somigliare a Gesù. Ricordatelo, colui che ha detto: imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. Chiniamo il capo. Signore, noi più ci specchiamo nello specchio della Tua parola, più vediamo i nostri difetti e ci scopriamo mancanti. Alla fine e alla conclusione di questa serie di predicazioni sul frutto dello Spirito, chi di noi, o Padre, può dire di essere come dovrebbe? Chi di noi può affermare di essere amorevole, paziente, benigno, pacifico, gioioso, buono, fedele, mansueto e temperante? Noi vediamo lo splendore della perfezione di questi attributi nella tua persona e in particolar modo in Cristo. E ti vogliamo ringraziare per il dono dello Spirito che rende possibile che questi doni e che queste virtù siano possedute anche da noi. Mentre ti chiediamo perdono per la mancanza, ti chiediamo aiuto affinché ciò che è qui descritto e che è stato spiegato in questi mesi possa essere parte della nostra esperienza quotidiana. Aiutaci ad essere persone che davvero somigliano a Gesù e coloro che sono ancora fuori dal regno di Dio e non hanno ancora interesse a queste cose, fa che comprendano che questo è il miglior modo di vivere e che questa è la vita più felice a cui un essere umano possa aspirare. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.